Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonanotte ai bolognesi in ascolto.
È domenica 22 febbraio 2015 e questa è la 248esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Giuseppe, puoi anticiparci qualcosa del sommario di oggi?
Oggi parleremo di un'oasi verde pulsante di vita tra i palazzoni di Rozzano, nella periferia milanese. Assaggeremo qualcosa di dark e lussurioso. Ascolteremo un balenottero che danza sulla cresta del pentagramma. Ammireremo una donna temeraria che ha rinunciato al posto fisso per appagare il suo bisogno di libertà. Per concludere, un filosofo amico degli animali ci accompagnerà nella terza puntata della miniserie dedicata al turismo spirituale indiano.
Speriamo di avervi incuriositi. Il 10 febbraio a Tokyo si è svolta una simulazione molto particolare. Se le esercitazioni dovrebbero essere le più realistiche possibili, lo zoo di Tokyo si è superato. Per simulare la fuga di animali feroci e non da uno zoo, il personale si è travestito da zebra o da leopardo delle nevi, per poi scappare all'interno della struttura, inseguito dagli addetti alla sicurezza, a bordo di auto che con reti, freccette e tranquillanti cercavano di riportare l'ordine. Lo spettacolo che ne è uscito è a dir poco surreale. Le guardie, armate di reti e bastoni, inseguivano degli enormi conigli sovradimensionati e con un passo decisamente più fiacco rispetto a quello naturale e prevedibile in casi simili.
Non è possibile che si pensi davvero che nella realtà le catture possono essere altrettanto semplici. Più probabilmente la cosa doveva servire per assicurare la cittadinanza o per smaltire funghetti e altre sostanze assunte precedentemente.
Metteremo comunque nel nostro blog le immagini di questa ridicola farsa.
Per la rubrica Visti da vicino di oggi, che dedichiamo agli animali guardati nella loro singolarità e individualità, la nostra fata smeraldina, Roberta Marino, ci farà volare a Rozzano, nella periferia di Milano.
Visti da vicino.
Non mangio mai qualcuno che conosco.
Rozzano, piccolo comune alle porte di Milano. Come nella grande metropoli, anche qui la fanno da padroni i grandi palazzi, strade trafficate, cemento e smog, mentre qualche scampolo di verde fa capolino a stento tra un edificio e un altro. Niente di nuovo, verrebbe da dire, se non che, inaspettatamente, proprio lungo una di quelle strade caotiche appare una scritta: Oasi Smeraldino, e dietro un anonimo cancello si svela un mondo fatto di alberi, piante e soprattutto tanti animali. È l'area verde del Parco Agricolo Sud Milano, che dal 2007 è stata presa in consegna dall'associazione APE, acronimo di Animali, Piante, Ecologia, e che si definisce un po' una costola della Lega Abolizione Caccia. Qui uccelli, farfalle, conigli, ricci e poi il re del parco, il rospo smeraldino, al quale l'oasi deve il suo nome, vivono liberi e indisturbati. Di loro e delle loro storie ci ha parlato Katia Acquaviva, presidente dell'associazione APE. Sentiamola.
Ci sono circa 22 ettari, quindi considera che è circondata, oltre che dalle case, ma per fortuna da due canali che fungono da veri e propri corridoi ecologici, quindi aiutano l'avifauna ad arrivare e sostare in questo piccolo spazio verde. Qui abitano circa 70 specie di uccelli, tra migratori stanziali, migratori autunnali e invernali. È ovviamente un'oasi naturalistica a livello selvatico, nel senso non ci sono gabbie, quindi gli animali vanno e vengono e decidono loro il loro destino. Era un'area abbandonata, quindi i bracconieri ne hanno approfittato per tanto. All'interno di quest'area venivano gettati letteralmente fagiani e conigli selvatici e mini lepre. Quest'area era veramente molto tartassata e da una parte è stato importante togliere questa cosa orribile del bracconaggio, ma rendere fortunati noi che siamo arrivati qua, che abbiamo già trovato questi animali che stavano bene e fortunatamente si riproducono grazie anche a un piccolo equilibrio che è quello dettato dalla natura. Vorremmo realizzare, è un sogno, un piccolo rifugio per i ricci. È un obiettivo molto importante, ahimè ci sono molti cavilli, quindi vedremo di superarli. Comunque la storia di questo riccio è stata quella di avere una segnalazione di questo individuo all'interno di un asilo che girozzolava di giorno. Quindi arrivo sul posto, le persone erano tutte agitate, non volevano ricci, bambini, da fastidio, cose varie, quindi io so che siccome era primavera, che portarlo via di lì non sarebbe stata una cosa giusta. Quindi ho fatto l'impossibile per cercare se per caso era possibile trovarne in la tana. Purtroppo non siamo riusciti a trovarlo, le persone hanno insistito tanto e quindi, visto che era giorno, ho anche pensato forse non sta bene, l'ho preso con l'intento di portarlo comunque da un veterinario. È successo che il giorno dopo hanno chiamato le persone dell'asilo e hanno trovato i piccoli. Quindi questa non è una bella storia, però è una storia che insegna tanto, che fa capire come molte volte il nostro intervento può creare dei seri problemi. Quindi che cosa è successo? Quei piccolini, ce ne siamo occupati noi di quei piccolini, ed è stata una cosa bellissima, perché li abbiamo allevati, fortunatamente nell'oasi c'è capacità portante per questi piccoli individui, quindi è stato possibile poterli liberare.
E Katia, restiamo animali?
Certo, restiamo animali. Animali nel cuore e per sempre.
L'Oasi Smeraldino si trova in via Monte Amiata 38/B presso il comune di Rozzano. Per visite, informazioni, ma anche per volontariato e per un aiuto al parco, consultare il sito www.apenatura.it.
Solo una fata come Roberta poteva inventarsi un'oasi in quella landa sperduta.
Sarà un'oasi reale o il frutto di una fiaba fantastica? Per scoprirlo dovrei forse baciare un rospo. Giuseppe, vieni qua, che ti trasformo in un principe.
No, no, principe no, come il principe Filiberto. Preferirei più Brad Pitt, se è possibile. A proposito di incantesimi e magie, ieri al Teatro Puccini di Firenze si è svolto uno spettacolo di magia curato dal giovane mago Mattia Boschi, che a soli 20 anni è già un esperto illusionista.
Peccato che per divertire il pubblico utilizzi colombi vivi, contravvenendo al regolamento comunale che a Firenze, in materia di tutela degli animali, prevede il divieto di utilizzo di animali vivi per il pubblico divertimento. Ovviamente, associazioni animaliste stanno dando battaglia.
Restando nel mondo del fantastico, oggi per la rubrica di cucina Il Pasto Gentile, il nostro vegan sexy chef Gabriele Palloni si è magicamente impossessato di una ricetta specialità del ristorante vegan fiorentino Bio Veggie.
Sentiamo di cosa si tratta.
Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Scorsa settimana abbiamo intervistato Cinzia Re del ristorante vegan e gluten free Bio Veggie e, come promesso, questa settimana una ricetta che arriva direttamente dal loro banco dolci, la torta di cioccolato e lamponi, vegan, gluten free e senza olio di palma. Gli ingredienti per una tortiera di 24 cm di diametro sono 180 g di zucchero di canna integrale, 150 g di yogurt di soia bianco, 150 g di latte di soia, 120 g di farina di riso integrale, 70 g di amido di mais, 50 g di cacao, 100 g di olio di semi di mais, 70 g di mandorle o nocciole tostate, una bustina di lievito, mezzo cucchiaino di bicarbonato, 250 g di marmellata di lamponi e qualche lampone fresco. In ordine aggiungete gli ingredienti appena elencati, avendo cura di mescolare prima lo zucchero con lo yogurt e il latte, poi i solidi, ovvero tutto il resto, e incorporateli alla parte liquida precedentemente impastata. Ungete una tortiera con diametro di 24 cm, versate il composto e cuocete in forno a 180 gradi per 30 minuti circa. Verso i 27 minuti di cottura controllate con uno stuzzicadenti che sia cotto anche il fondo. Una volta cotta, lasciate intiepidire. Tagliate a metà, alzando una delle due parti e spalmate la marmellata. Decorate con lamponi freschi e, se si gradisce, dello zucchero a velo. Volendo, si può anche fare senza zucchero di canna, sostituendo quest'ultimo con 200 g di sciroppo di riso o agave.
Noi della redazione di Restiamo Animali puntiamo sulla scelta etica per quanto riguarda le scelte alimentari e non solo. Però attorno a noi molte persone sono sensibili al discorso ambientale e arrivano alla stessa scelta da strade diverse. Forse in questo solco va inscritto l'articolo pubblicato da Repubblica martedì 17 febbraio a firma di Carlo Petrini, il patron di Slow Food, intitolato «Puntiamo sugli alimenti che raffreddano il pianeta». Tra le altre cose, Petrini parla chiaramente della necessità di ridurre i consumi di carne, in quanto i pascoli aumentano la temperatura del pianeta.
Ma noi abbiamo investigato il presidio Slow Food di Petrini della regione da cui trasmettiamo, ovvero la Toscana. Ebbene, su 19 presidi, ben 11 riguardano prodotti animali che implicano allevamenti.
Facciamo una breve lista. L'agnello di Zeri, il biroldo della Garfagnana, il mallegato, la mortadella di Prato, il pecorino della montagna pistoiese, il prosciutto Bazzone, il prosciutto del Casentino, Tarese Valdarno. Dal sito internet della fondazione slowfood.it. Agnello di Zeri. Nel territorio di Zeri, in provincia di Massa Carrara, esiste da tempi immemorabili una razza ovina autoctona, la Zerasca. Il latte è ricchissimo di elementi nutritivi, il contenuto in proteine in particolare è superiore a ogni altra razza ovina. Ma a Zeri, alla pecora, il latte serve unicamente per allevare gli agnelli. Ma attenzione, qui arriva il bello, l'articolo continua dicendo: con un'alimentazione del genere, latte materno e pascolo, la carne degli agnelli non può che essere straordinariamente tenera e profumata. Come si dice in questi casi? Ho finito, vostro onore.
Forse Petrini si riferiva esclusivamente agli allevamenti intensivi, con l'idea di intensificare così i propri presidi.
Fortunatamente c'è chi fa scelte più coraggiose e radicali e apre nuove attività senza nessun tipo di sfruttamento. Questo accade, come ci racconterà il personaggio intervistato nella rubrica Vegan at Work, curata da Ilaria Beretta di Pagine Vegan.
Vegan at Work.
Storie di vegani al lavoro.
Oh yes. Tiziana Alberti è una milanese vegana per ragioni etiche. Con il marito Sebastiano ha aperto nel 2012 il bed and breakfast La Casota, un bed and breakfast vegan sul lago di Garda, ricavato dalla casa della nonna rimasta vuota. È stata per tanti anni impiegata nella pubblica amministrazione e ha deciso di licenziarsi per seguire la sua vocazione all'accoglienza eticamente orientata. Tiziana ci racconta come è avvenuta la decisione di licenziarsi, pur in tempi di crisi, e le sue avventure da inesperta, appena ha cominciato la sua attività.
Per tanti anni ho lavorato prima in ASL, poi alla provincia di Milano. Ero stanca perché continuavo a pensare che in cambio dello stipendio io davo tutta la mia vita, le mie energie, e non riuscivo ad entrare nelle logiche aziendali. Alla fine ho preso una decisione, ho deciso di licenziarmi. E ho aperto la casa dei miei nonni sul lago di Garda, dove andavo a passare le vacanze. Una casa che si prestava anche ad essere adibita come bed and breakfast. Ho dato un calcio al lavoro fisso, sicuro, garantito, però la passione che mi anima, insomma, anche perché io autoproduco quasi tutto, dal pane ai dolci, ai formaggi vegani, il latte, i latti vegetali, di riso, di soia, di mandorle. Lo faccio con passione, insomma, e quindi sono contenta. La libertà non ha prezzo, non ho più né servi né padroni, dispongo del mio tempo, decido io il menù, è aumentata la mia creatività, il mio ingegno, la mia gioia di vivere anche. Che non sono pagate con i soldi queste cose, quindi prima mi davano solo lo stipendio, ma in cambio mi rubavano l'anima. Cioè, a livello economico è stato un suicidio, perché il guadagno è nettamente inferiore. Ho dovuto vendere la moto, io avevo una Ducati, ho dovuto venderla per far fronte a delle spese e per abbattere dei costi fissi, mentre io prima, cioè, continuavo, ogni 3 anni mi cambiavo la moto, adesso non ho più la moto. Ho dovuto ridimensionare, cioè capire bene la distinzione tra bisogni e desideri. Prima li confondevo. Il primo anno abbiamo iniziato nel 2012 ad agosto e mi ricordo che il primo cliente l'ho mandato via, ma perché ero anch'io inesperta, ha suonato questo ragazzo tedesco, gli ho detto ma questo è un bed and breakfast vegano. Probabilmente lui, anche con la difficoltà della lingua, ha capito che era una sorta di club dove chi non era iscritto non poteva partecipare e ha detto ah sì sì scusa sono per vegani, scusa se n'è andato. E poi io ho aggiustato il tiro e accettavo tutti quelli che cercavano stanze, che volevano venire. I miei ospiti preferiti sono gli onnivori curiosi da convertire, diciamo, quelli che mi affascinano di più, perché cerco di instradarli in una linea di condotta etica in cui credo e in parte ci riesco anche. Molti dicono sto abolendo la carne, ho capito che si può vivere bene anche senza, anche i formaggi. Il discorso è più sul salutistico da parte loro, però spero pian piano, insomma, che arrivino anche al discorso etico. Molti leggono le nostre recensioni su TripAdvisor che sono molto belle e quindi vogliono venire, però in periodi luglio e agosto non sempre trovano libero. E allora mi dicono dimmi quando c'è libero, che io chiedo le ferie in quel periodo, cioè chiedono le ferie quando ho delle stanze libere. Questo mi dà molta soddisfazione. Una volta mi ha telefonato una signora e mi ha detto avete delle stanze? Ho detto no, abbiamo tutte le stanze occupate, lei è vegana. Mi fa come scusi? No, gli ho chiesto se è vegana. No, mi ha risposto, sono di Mantova.